Bene, di nuovo con voi, dobbiamo correre, siamo un po' in ritardo oggi, ci scusiamo. Allora, nel pomeriggio di Maracanã.
Sì, ma loro sono, Radio, già pronti,
sono già pronti,
quindi recuperiamo il tempo perso.
Andiamo subito a presentare.
Paolo
vai.
De Paola, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao a tutti.
Ed Antonello Valentini, buon pomeriggio.
Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, ben trovati.
Voglio dire, ci siamo messi subito molto bene con loro due. Allora,
con i quali partiamo da un tema
un po' spinoso.
Sì,
allora,
anche un po'
te lo lascio
antipatico.
A te il tema spinoso,
quindi,
cara Eleonora,
a me la patata bollente.
Vai.
Vi chiedo insomma di fare un po' un punto sulla Salernitana, sulla situazione di questo club.
Ecco.
Da ieri abbiamo saputo della notizia del rischio esclusione dalla Serie A dopo il 31 dicembre. Vi chiedo quindi se siamo ai tempi supplementari di questa vicenda e quale potrebbe essere l'esito.
Tra poco poi ci colleghiamo anche a Salerno con
sì,
un
per
collega
degli
che
aggiornamenti,
ci dà anche un aggiornamento
sì, su quelle che sono le notizie di oggi.
Aspetta, comincio dal direttore De Paola. Paolo, parto da te.
Ma dunque, io su questa vicenda posso darvi degli aggiornamenti in tempo reale perché la sto seguendo, diciamo, quasi ora per ora.
Sì.
Quindi vi posso dire che
non c'eravamo messi d'accordo, possiamo dirlo, Paolo?
Siamo fortunati, però, hai visto?
Assolutamente, assolutamente. Allora, deludenti un po' tutti in questa vicenda. Deludente anche il comunicato del trustee, perché il trustee che praticamente chiede una proroga o una deroga alla Federcalcio affinché si possa terminare la stagione, non fa altro che fare il gioco di Lotito, perché se si prosegue la stagione, la Salernitana va in Serie B, poi finisce a Tarallucci e Bino, e la Salernitana magari potrebbe rimanere nelle mani di Lotito. È chiaro che c'è una clausola in questo accordo e tutto, però poi andiamola a vedere se la Salernitana torna in B, se ci sono ancora le condizioni in congruenza, al di là del fatto che entro il 2024 Lotito si dovrà liberare della Salernitana per legge, per regolamento, però avrebbe più tempo per venderla al prezzo che dice lui. Detto questo, poi, a me risulta che ci sono delle offerte. C'è un'offerta ancora in piedi, che è un'offerta di un fondo straniero che è mediata e supportata da un gruppo, un advisor che ha sede a Torino, che si chiama Console Partners, che è proprietario già del Casale ed è stato impredicato per acquistare il Torino alcuni pochi anni fa. Quindi c'è questa proposta ancora in atto, quindi vorrei capire se è una questione del 5% non depositato oppure se è una questione economica a lungo termine, eccetera eccetera. Però mi sembra che questa sia l'ultima proposta rimasta in piedi e che fa capo forse a questo fondo svizzero, non posso essere più chiaro in tal senso perché non lo so sinceramente, però so che è un fondo straniero. Mentre è stata scartata quell'ipotesi di una cordata romana, perché troppo di una cordata di imprenditori romani, perché troppo vicina a mezza Roma e Lotito, e per cui quell'ipotesi era stata scartata. Quindi al momento c'è ancora questa ipotesi, per cui ecco, mi sembra un pochettino intempestivo il comunicato del trustee, che non solo ipotizza una proroga fino a fine stagione, ma in qualche modo chiama un ulteriore braccio di ferro la Federcalcio nei confronti dello stesso Lotito. In tutto questo ci va di mezzo una città, un ambiente, una tifoseria che non merita questo trattamento, tant'è vero che due ore fa c'è stata anche una dichiarazione del sindaco Napoli di Salerno che ha detto che è una situazione allucinante e che farà di tutto per evitarla. Teniamo presente e teniamo conto che c'è stata anche un'offerta dell'ultima ora proposta da uno studio notarile di Roberto Orlando di Salerno insieme a un avvocato, Michele Tedesco, molto conosciuto a Salerno perché figlio di un ex presidente della Salernitana, che hanno detto che in ogni caso entro i termini del 31 di dicembre loro non permetteranno che la Salernitana venga esclusa dall'affiliazione. Quindi l'ultima ipotesi che ancora resta in piedi è questa qui di questa cordata di imprenditori salernitani che fa capo a uno studio notarile, uno studio legale, che potrebbe salvare la Salernitana. Questo è tutto l'aggiornamento che vi posso dare.
Bene.
Allora, grazie al direttore De Paolo e continuiamo a parlarne anche con il prossimo ospite che si aggiunge al dibattito, ovvero il collega del Mattino, Alfonso Avagliano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio,
e
Alfonso.
Grazie.
Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli amici dell'ascolto.
Allora, abbiamo sentito un aggiornamento di De Paola, tra poco vengo da te, voglio però sentire anche il punto del direttore Antonello Valentini. Antonello.
Ma sai, è una situazione, Paolo ci ha fatto un lavoro da cronista d'eccezione, al di là, molto al di là dei suoi attuali ruoli di direzione. È stato così preciso che è difficile aggiungere altro se non lo sconcerto, la preoccupazione, secondo me, di fronte a una situazione che rischia di penalizzare una squadra, una tifoseria che dopo tanti anni sono riusciti a conquistare la Serie A. Personalmente credo che non si possa andare oltre il 31 dicembre, altrimenti ci perderebbero la faccia in molti. Il 31 dicembre deve essere il termine ultimo. Certo, l'esclusione della Salernitana dal campionato, e quindi un campionato zoppo a 19 squadre, è una cosa che non farebbe onore a tutto il calcio italiano, e quindi è da evitare in tutti i modi. Confido molto, al di là delle cordate torinesi, straniere eccetera, confido molto nell'amor proprio, nell'orgoglio di questa cordata di imprenditori salernitani di cui parlava Paolo De Paola, che è così ben informato su questa situazione, perché non si può lasciare andare così un sogno cullato per tanti anni. Adesso la Salernitana, parliamoci chiaro, è in una zona da retrocessione, è forse la squadra meno attrezzata nel campionato, non sta andando bene. Io l'ho vista giocare anche in Coppa Italia l'altra sera con il Genova, non mi pare che abbia i numeri per riuscire a salvarsi, ma questo non c'entra niente. Il tifo della Salernitana è un tifo vero, una tifoseria così esigente, affettuosa, competente come la Serie A non può essere mortificata in questa maniera, con l'esclusione della sua squadra dal campionato di Serie A, dove che si è meritata sul campo. Quindi io credo però che quello del 31 dicembre sia il termine ultimo, e la federazione, da quanto mi risulta, sta facendo ogni sforzo possibile per assecondare questa soluzione. Quella dei trustee, come diceva Paolo, di chiedere una proroga a fine campionato, mi sembra una cosa che non può stare in piedi, francamente.
Siamo anche ad Alfonso, un commento su questa situazione, perché
se ci sono degli aggiornamenti,
anche fermare questa squadra, anche eventualmente alla metà del campionato, sarebbe veramente lo scenario peggiore.
Arrivano messaggi al 331-8200-213, sì. Naturalmente vi dico, così insomma vi riporto un po' il tenore. Il bersaglio è Lotito, conosce troppo bene i suoi polli, sa come forzare le regole, quindi ritengono responsabile Claudio Lotito. Alfonso.
Sì, allora intanto ancora buon pomeriggio. Ad adiuvandum, io ho ascoltato l'intervento del direttore, dico anche che in questo momento a Milano è in corso il pranzo post Assemblea di Lega, che è un'altra sede in cui sicuramente si affronterà, sarà affrontato, è stato magari già affrontato il tema Salernitana, dove c'è Lotito, c'è Paolo Bertoli, che è uno dei due trustee, i due quindi si sono inevitabilmente incontrati. Ricordiamoci che in Consiglio federale il 21 martedì ci sarà ovviamente anche Lotito, quindi anche da questo punto di vista si ritroverà a dire la sua con un evidente conflitto di interesse. Ci sarà Marotta, ci sarà Dalpino, quindi la voce della Lega Serie A, chiaro che l'ultima parola aspetta sempre la FIGC, però sarà in qualche modo pesante e incisiva. Cioè, se la volontà delle altre 19 di andare avanti comunque a 20 riuscirà ad essere preponderante, probabilmente qualcosa fuori dal cilindro potrà essere tirato. Ecco, io seguo questa vicenda praticamente dall'inizio per il giornale su cui ho l'opportunità e il piacere di scrivere, e onestamente ho visto cambiare le regole del gioco in corso d'opera tantissime volte, e non mi meraviglierei se anche questa volta ci fossero dei colpi di scena, quindi anche questo discorso della proroga per motivi di ordine pubblico, per motivi di regolarità del campionato, per motivi economici, punto interrogativo. È chiaro che per la PPC è un grandissimo imbarazzo, sono d'accordo con Valentini quando dice che insomma il 31 dicembre deve essere per forza data ultima, ma dubito anche che qualsiasi azione, soprattutto se nata oggi nel giro di poche ore, possa essere risolutiva. Servono un bel po' di soldini, del resto le offerte principali arrivate fino a questo momento non sono state accettate, non sono state ritenute vincolanti, proprio perché mancava il versamento di una caparra che hanno anche legittimamente chiesto i trattii, che potevano benissimo accettare questa offerta, magari accedere alla proroga di 45 giorni prevista dal trust e andare a metà febbraio, per poi rischiare seriamente di ritrovarsi davanti magari un gruppo di cialtroni senza un euro, che avrebbe ulteriormente messo in imbarazzo la FIGC e il sistema calcio. Io credo che le cause di questa situazione, che sicuramente non fa bene a tutto il movimento, siano da ricercare proprio nelle primissime deroghe che sono state concesse. Certo. Ricorderete un po' la genesi: la Salernitana esattamente 10 anni fa, nel 2011, fallisce, non riesce a conquistare la promozione in Serie B, non si iscrive al successivo campionato di C1 per motivi finanziari, arriva Lotito che prende la squadra insieme a Mezzaroma, riparte dalla Serie D, viene subito promosso tra i professionisti. Ecco, in quel momento iniziano una serie di deroghe concesse dalla FIGC all'articolo, esatto, 16 bis delle NOIF, che poi di anno in anno sono state confermate e si è arrivato al problema. Ecco, secondo me, proprio quando la Salernitana è riapprodata tra i professionisti, sarebbe stato opportuno da parte della Federcalcio, allora presieduta da Tavecchio, attuare un pugno più duro. Tant'è vero che in un Consiglio federale del 2013, una nota rispolverata dallo stesso Gabriele Gravina proprio in estate, quando insomma la posizione della Salernitana era borderline, Lotito si impegnò, in caso di raggiungimento della stessa categoria, a risolvere il problema e accedere alla Salernitana. In virtù di questo impegno messo nero su bianco nel 2013, fu concesso insomma di andare avanti.
Prego Antonello.
Posso aggiungere una riflessione?
Certo,
che,
vai
che non va fuori dal tema. Questa vicenda così dolorosa, così sofferta, e speriamo che si risolva nella maniera più dignitosa possibile per tutti, mi conferma ancora di più nella convinzione che la federazione ha fatto benissimo a settembre scorso a approvare, tra l'altro all'unanimità del Consiglio federale, quindi con i rappresentanti della Serie A e dei rappresentanti della Serie C presenti, ad approvare la norma che dal 2024-2025 pone, dando una moratoria appunto di 2 anni, un termine definitivo per situazioni di questo genere. Mi riferisco a Bari-Napoli di De Laurentiis, mi riferisco a Mantova-Verona di Tetti e di altre soluzioni che probabilmente potrebbero maturare. Quindi mai come quella scelta è stata, vuol dire, azzeccata e ragionevole, e che ne dica De Laurentiis, che ha presentato ricorso già contro questa decisione del Consiglio federale di settembre. C'è una norma approvata da tutti, anche quindi anche dalla Serie A e dalla Serie C, che dal 2024, voglio dire, pone fine per sempre a situazioni o a ipotesi, sì, pericolose come questa.
Forse direttore, anche tardiva, perché se il Bari vince 2 campionati di fila, il problema si pone lo stesso tra 2 anni.
Però lo sai da adesso, c'hai 2 anni di tempo, da adesso.
Certo. Poteva essere fatto anche per la Salernitana, non si
sapeva. Certo. Si può augurare che il Bari vinca 2 campionati.
Fatemi la battutaccia,
però voglio dire, le regole sono un'altra cosa.
No, assolutamente. Paolo, ma chi dobbiamo ritenere maggiormente responsabile in questa vicenda?
Beh, Lotito, dai, cioè io non lo sai che non mi nascondo dietro a un dito, ma è evidente, no? Cioè, hai avuto la possibilità di vendere la Salernitana, e non so se fossero veri vere o no le offerte, ma mi sembra che l'offerta di Radrizzani in tempi non sospetti sfiorasse 40 milioni, no? Adesso invece c'è una cifra mai detta e mai pronunciata, ma che più o meno si sa, di una cifra minima di 25 milioni. Allora io mi domando una cosa: ma a questo punto qual è l'offerta minima accettabile? Qual è l'offerta congrua? Perché secondo me anche un euro è un'offerta congrua di fronte alla sparizione di una società. Cioè, la congruità si misura sempre con il mercato del momento, cioè con la situazione del momento. Quindi io dico che tutta questa situazione l'ha gestita in qualche modo lo stesso Lotito l'ha fatta arrivare a questo punto. E la cosa clamorosa è che...
Però con l'aiuto della federazione, mi viene da pensare, Paolo.
È che il rientro clamoroso in Consiglio federale di Lotito coincida appunto con la prima riunione, quella decisiva, in cui si prenderanno in mano le sorti della federazione. Dalla parte della federazione io ti posso dire che invece c'è evidentemente una situazione anche quella criticabile o parzialmente criticabile per la durezza con la quale si è opposta a Lotito, che quasi, ma non è così, lo fa diventare un caso personale assolutamente spiegabilissimo. Però, ribadisco, di mezzo c'è l'ostaggio di una società e di una piazza che non meritano questo out-out, che non meritano questo trattamento, che non meritano questa partita a scacchi tra un volpone come Lotito e una federazione che invece vuole adottare il pugno di ferro, e posso dire anche giustamente. Però ribadisco, in questo braccio di ferro ci va di mezzo una società.
Allora, ci arriva un altro messaggio che ve lo rigiro, non c'è bisogno di chiarezza, il comunicato del trust è già
ampiamente. Sì.
Il trust è Gravina, stanno trattando la cessione del club in maniera autonoma e totalmente al di fuori di Lotito, ma il direttore De Paola quando sente quel nome purtroppo va in confusione. Paolo, c'è questa osservazione che ti rigiro.
Ma scusatemi, è evidente, lo sappiamo tutti, la valutazione di Lotito per la Salernitana era 65-70 milioni, che era fuori da qualsiasi realtà immaginabile della cessione di una società. Adesso quanto può valere la Salernitana? Ma sinceramente, quanto può valere? Non può valere, diciamo, neanche 20 milioni probabilmente. Quindi tu hai avuto una possibilità, diciamo, in tempi congrui di poterla vendere e non l'hai fatto. Ma del resto, scusatemi, ma Lotito, per tutte le questioni che hanno riguardato le ipotetiche cessioni avvenute o non avvenute di giocatori, come si è regolato? Sempre con tempi biblici, sempre rispondendo a se stesso e ai suoi capricci, in un certo senso. Io non discuto nemmeno la qualità, diciamo, di gestione di Lotito, non entro in questo merito, però in qualche modo, da sportivo, ecco, da colui che si occupa di sport da anni, credo che questa presenza preponderante, egemonica nel calcio italiano di un personaggio che invece potrebbe rimanere limitato alla sua azione benissimo nel suo club, mi sembra che sia qualcosa. Il conflitto di interessi di cui parlava il collega del mattino è evidente, no? Tu sei in consiglio federale a rappresentare la Lazio e parli della Salernitana, che è una tua proprietà che è messa in vendita da un trustee, e tu parli anche con un trustee che invece dovrebbe essere indipendente da te. Ma lo capiamo che è una cosa veramente abnorme questa. Cioè, che c'entra? Io non è che mi scappa la vena con Lotito, però ragazzi, ma noi siamo davanti a una serie di incongruità pazzesche.
Antonello Valentini, per concludere, poi voglio chiedere una cosa al collega del mattino Avagliano.
Ma io confido nel lavoro che sta facendo la federazione di trovare una soluzione. Conosco bene le capacità.
Pensi che si possa arrivare ad una soluzione diversa dall'esclusione?
Io penso che si debba arrivare, perché non sarebbe giusto per la squadra, per la società, per tutti i tifosi della Salernitana, ripeto, che hanno conquistato sul campo una promozione dopo tanti anni di amarezze. E bisogna arrivare a una conclusione, e bisogna, come dire, che anche la Lega di Serie A prenda posizione su questo. Non vi dimenticate che il presidente della Lega di Serie A, Paolo D'Alpino, è anche il vicepresidente vicario della federazione, cioè il numero due della federazione dopo Gravina. Quindi ci sono tutte in campo, ci sono tutte le condizioni, tutte le forze, tutte le rappresentanze per trovare una soluzione dignitosa per tutti, ripeto.
E Alfonso Avagliano, potrebbe arrivare, noi prima abbiamo detto siamo ai tempi supplementari, ecco, potrebbe arrivare una soluzione, quindi uno scenario diverso, qualcuno che possa prendere la Salernitana in questi giorni?
Ma io questo veramente non lo so, perché o si sveglia qualcuno rimasto dormiente ma comunque in contatto con i trustee in questi mesi, e ce ne sono state di manifestazioni di interesse, tante, anche da parte di personaggi che si sono accostati probabilmente con tutti gli scopi fuorché quello di prendere realmente la Salernitana, perché poi adesso cominciano a spuntare fuori. Io ho vissuto anche il momento del 2011, del fallimento, quando era una corsa contro il tempo, spuntavano fuori imprenditori i più improbabili davvero sulla piazza, che millantavano qualsiasi cosa. Quindi occhio anche a questo pericolo. Quindi o si sveglia qualcuno di serio, che magari c'è stato nell'ombra, e mi risulta esserci stato anche un dialogo con investitori stranieri che poi si sono anche un po' defilati, visti gli scarsi risultati della squadra, perché non dimentichiamoci che magari chi si accosta alla Serie A lo fa per un motivo, perché una squadra di Serie A può avere un appeal, soprattutto se ha ambizioni di restarci. Poi vedi che alla fine vai a comprare una squadra di Serie B e l'affare non ti conviene. Quindi o si sveglia qualcuno del genere, o, come dicevo prima, mettere su in piedi così dall'oggi al domani una cordata in grado di rilevare a tutti gli effetti la Salernitana, senza una proroga che magari non è di tutta la stagione, sarà di qualche mese, insomma la vedo onestamente molto molto difficile, ma per questioni anche finanziarie. Ripeto, se i Trastì non hanno ceduto, non hanno accettato un'offerta e sono andati allo step successivo per il closing, è perché mancava una caparra e quindi mancavano garanzie economiche. Credo che loro non possano assumersi la responsabilità poi anche penale di cedere la società ad un gruppo che non ha la solidità e la serietà per farla rimanere in vita. Prima si parlava di tifosi, ci sono però, al di là dei contratti dei calciatori, anche tanti dipendenti, fino all'ultimo dei magazzinieri, del personale di sede, che rischiano poi di perdere il lavoro, quindi è una questione che riguarda anche loro. Insomma, io onestamente ho un solo dubbio: se sarà proroga di questo trust, e poi bisognerebbe vedere poi anche nelle maglie giuridiche come realizzarla, in che modo proseguirà il campionato della Salernitana. Cioè, sarà comunque una stagione molto negativamente influenzata. I calciatori, tanti, vogliono andare via, non sono chiaramente fiduciosi verso il futuro. Certo. Quale calciatore verrebbe alla Salernitana senza un futuro, senza prospettive? Con quali soldi faresti il mercato, visto che devi autofinanziarti? Quindi, prego.
Prego, direttore, poi chiudiamo.
Aggiungiamo anche le terze parti in causa, cioè le società interessate alla retrocessione, che sicuramente non guarderanno con favore a questa deroga possibile. Quindi il trustee fa una richiesta, ma sinceramente la Federcalcio è preoccupata da due problemi: la cessione della Salernitana, la regolarità del campionato e le eventuali cause dei terzi interessati.
Io vi voglio ringraziare per questo approfondimento che abbiamo fatto, veramente, con il direttore De Paola, con Antonello Valentini, con il collega Vagliano. Grazie.
Marco, prima di salutarti, volevo dare una notiziola che poi leggeremo nelle prossime ore e domani sui giornali. Una piccola cosa, ma tanto perché mi è arrivata.
Ci mancherebbe, vai Antonello.
Il comitato esecutivo della UEFA ha deciso oggi che nel 2023, a settembre 2023, assegnerà contemporaneamente, sceglierà le sedi contemporaneamente degli europei del 2028 e degli europei del 2032, cosa che finora non è stata mai fatta, la doppia designazione. Quindi o nel 28 o nel 32, spero di esserci, l'Italia organizzerà i campionati europei.
Ah, bello. Beh, questa è una...
Ce la prendiamo, ce la teniamo e ce la ripeteremo tra poco. Grazie Antonello, grazie.
Grazie
al direttore De Paola per questo approfondimento. Grazie. Paolo, grazie ancora, grazie a presto, un abbraccio e grazie anche al collega Vagliano del Mattino, grazie ancora, buon proseguimento. Allora, noi ci fermiamo, break, poi arriva Brambati, mercato, insomma
arriva,
torniamo
Nicolo
su tante cose.
Hai
capito, insomma, 28-32,
sì,
noi
esatto.
Ci saremo, dai.
Vabbè, speriamo di sì.
Ci saremo tutti. Dai, a tra poco.